Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in raccolta a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo, ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto.
Allora, concludiamo, ecco, questa serie di incontri, questo ciclo di lezioni sull'Esodo, cercando di fare una rilettura cristiana, possiamo dire, del libro dell'Esodo. Nel Nuovo Testamento, in maniera globale, l'esperienza del deserto del popolo di Israele è presentata proprio come modello, come paradigma dell'esistenza cristiana e gli avvenimenti che noi abbiamo percorso in maniera abbastanza approfondita sono interpretati proprio alla luce di Cristo. Però quando noi facciamo un'operazione come questa, dobbiamo sempre però domandarci se è legittima, perché l'Antico Testamento, come ha detto un documento, la Pontificia Commissione Biblica, in un documento uscito all'inizio del, mi sembra, 2003-2004, sono le scritture, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, sono le scritture ebraiche, quindi. Noi dobbiamo sempre domandarci se è legittimo quello che stiamo facendo. La cosa interessante è che importante da cui partire è che il Nuovo Testamento nel suo insieme, appunto nella sua, si potrebbe dire, totalità, fa questa rilettura. L'idea e il messaggio del compimento dell'Esodo da parte di Gesù è presente, pensate, in tutte le opere, Vangeli, lettere del Nuovo Testamento, escluso la lettera di Giacomo e la lettera di Giuda, che ora tutte e due non sono proprio i più importanti. Ora non c'è una classifica ovviamente nelle opere della scrittura, però ovviamente insomma sono anche ecco, lettere meno centrali, diciamo. Ecco, però quindi com'è che il Nuovo Testamento è così pieno, si potrebbe dire, di questa lettura dell'Esodo? La conclusione più ovvia e anche più condivisa, diciamo, anche dagli studiosi è che sia stato Gesù stesso ad aver insegnato agli apostoli a comprendere la sua opera come compimento dell'Esodo. E questo si vede bene in certi momenti, dei Vangeli, per esempio le tentazioni, ma lo si vede in maniera eminente nell'istituzione dell'Eucaristia, ecco, che Gesù ha compiuto in una cena pasquale. Ora non entriamo che cena pasquale era perché è un po' complesso, però sicuramente era una cena pasquale. Quindi ecco, Gesù ha legato il significato della sua morte alla benedizione del pane e del vino che avveniva nella cena pasquale ebraica. Quindi, ecco, Gesù stesso ha compiuto questa interpretazione, questa lettura, diciamo, e quindi noi ci sentiamo legittimati a continuarla proprio per sulla sua scia. Quindi, proprio per questo si potrebbe dire che l'Esodo è diventato una specie di codice genetico per la fede della Chiesa. Questa liberazione che il popolo ha ricevuto, ha vissuto da parte di Dio, è l'esperienza, l'abbiamo detto tante volte, originaria, fondante della storia della salvezza, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Noi possiamo leggere tutti gli eventi della storia della salvezza, sicuramente quelli più importanti, proprio secondo lo schema che noi troviamo nell'Esodo. Ciò che significa l'Esodo? L'Esodo che cos'è stato? Abbiamo visto un uscire da un luogo, passare per un altro luogo e entrare in un terzo luogo. Quindi uscire da, passare per, entrare in. E questo è lo schema generale. Abbiamo visto uscire dall'Egitto, passare per il deserto, entrare nella terra promessa. Ma se noi questo lo possiamo anche leggere nell'esilio di Babilonia, uscire da Babilonia, passare per il deserto, entrare a riprendere possesso del proprio paese. Ma questo è anche lo schema che troviamo nella Pasqua di Gesù. Uscire dalla condizione umana, passare da questo mondo al Padre ed entrare nella gloria. Quello che abbiamo, ecco, celebrato domenica. E vedremo adesso come anche la vita di fede di ogni cristiano in fondo si riassume in questi tre elementi: uscire dal peccato, passare per la conversione, entrare nella vita nuova. Se i riferimenti che troviamo nei Vangeli all'Esodo in realtà, dal punto di vista del testo, sono indiretti, allusivi, non ci sono citazioni esplicite dell'Esodo nel Vangelo, ripeto, però ci sono moltissimi riferimenti. Paolo invece fa un confronto esplicito spesso con l'Esodo della missione di Gesù e della vita del cristiano. Per questo, ecco, noi vediamo un po', ecco, più da vicino questi due brani della prima lettera ai Corinti, anche perché forse, ecco, certi elementi dei Vangeli, insomma, sono un po' acquisiti, che Gesù nel Sermone della Montagna è presentato come il nuovo Mosè che dona la nuova legge, ecco, è abbastanza, credo, assodato da tanti altri elementi, ecco, sono anche il battesimo di Gesù, poi vedremo anche qualcosa su questo, ma insomma, ecco, sono... Invece, mi sembrava interessanti questi due brani della prima lettera ai Corinti, perché qui Paolo mette appunto a confronto l'Esodo con la missione di Gesù e la vita dei cristiani, illuminando, si potrebbe dire, due sacramenti fondamentali della vita cristiana, che sono il battesimo e l'Eucaristia. Noi abbiamo letto, lo faremo però all'inverso, prima vediamo il secondo e poi vediamo il primo, perché diciamo c'è una logica in questo. E noi abbiamo letto, ecco, questi primi cinque versetti del capitolo 10 della prima lettera a Corinti, dove Paolo rievoca l'Esodo in maniera diretta, si potrebbe dire, parla di tutti i benefici che il popolo ha ricevuto durante il percorso, ecco, il cammino nel deserto, la nube che protegge e che illumina, l'acqua dalla roccia, la manna, che però il popolo, si potrebbe dire, per la sua infedeltà, per la sua idolatria, ha sciupato, non ha tenuto nel giusto conto. Qui Paolo fa un'operazione molto ebraica, perché costruisce questa specie, una specie di racconto che in termini ebraici si chiama un midrash, che è un approfondimento, si potrebbe dire, degli eventi, del racconto degli eventi che permettono di collegare i due momenti della storia della salvezza, quello originale dell'Esodo e quello del compimento in Cristo. Paolo inizia dicendo che Israele è vissuto sotto la nube, che, come sappiamo, è uno degli elementi che ritorna spesso nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento. La nube manifesta la presenza di Dio ma anche la nasconde, e è anche segno della protezione di Dio, appunto fa ombra, no? La nube in un luogo deserto, questo è molto importante. La nube è anche l'immagine di Dio che cammina con il suo popolo nel deserto per 40 anni, quindi per una vita intera. 40 anni è una generazione, quindi Dio che cammina per tutta la vita, se un uomo si potrebbe dire, insieme con lui nel deserto. Paolo parla dei nostri padri, Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri. Ora qui non è da intendere i nostri padri nel senso lui in quanto ebreo, quelli erano i padri del popolo ebraico. Ma Paolo qui sta parlando ai Corinzi, che adesso fanno parte dello stesso popolo di Dio, che è formato da tutti coloro che accolgono la sua parola e la sua salvezza. Quindi parla a tutti i cristiani di qualunque provenienza, e quindi tutti si possono riconoscere nella vicenda dei nostri padri. Quei padri sono anche i nostri padri. Perché da quell'evento che è la liberazione dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, noi sappiamo, abbiamo visto come nasce un nuovo popolo, cioè proprio la creazione di un popolo che apparterrà per sempre a Dio. Liberazione che per gli ebrei era liberazione da una schiavitù materiale, di lavoro, di dipendere da un altro popolo, per Paolo quella schiavitù diventa la schiavitù del peccato, della morte, e la liberazione avviene attraverso l'immersione in Cristo, no? Essere battezzati in Cristo. Tutti, dice, furono sotto la nube, cioè furono sotto la presenza di Dio. Tutti attraversarono il mare e furono battezzati. Quindi il passaggio del mare, del Mar Rosso, è un battesimo secondo Paolo. Paolo lo caratterizza come un battesimo, un'immersione, che significa tre cose. L'avevamo visto, ve le ricordo: lo stacco, la separazione definitiva dalla schiavitù dell'Egitto, È il momento in cui non si può più tornare indietro, si potrebbe dire, il passaggio del mare. Quindi c'è un prima e un dopo, con un cambiamento radicale. Sì. Significa poi quel passaggio una liberazione, che è vista anche come una purificazione, un rivolgere, la possibilità di un rivolgersi a Dio, di diventare il popolo di Dio che necessita di passare da quell'attaccamento. Ricordate, si stava meglio in Egitto, perché ci avete tirato fuori, no? Quindi la liberazione qui come purificazione del popolo dal suo attaccamento in fondo alla schiavitù e agli idoli. E la terza cosa che determina è il cammino verso la terra promessa. Quindi non basta, non è sufficiente uscire dall'Egitto. Uscire sì, ma il possesso della terra è un'altra cosa. Tra le due, tra l'uscita e la conquista della terra, c'è il deserto da attraversare. Per gli ebrei durò 40 giorni e San Paolo ci dice che per il cristiano dura tutta la vita il deserto. Con il battesimo si esce dalla schiavitù del peccato, con la perseveranza di tutta una vita, i 40 anni è tutta una vita, vita quindi vissuta nella prospettiva, nell'attesa della terra, del regno dei cieli per i cristiani. E quindi cammino attraverso lo spazio, il tempo della vita, nel desiderio, nell'essere protesi verso la resurrezione dell'ultimo giorno. Quindi il parallelismo tra il battesimo e il Mar Rosso non è nell'acqua, perché l'Esodo dice che il popolo passò all'asciutto. Il parallelismo è tra ciò che significa l'uno e l'altro passaggio. Il passaggio da uno stato di schiavitù a quello di libertà. Questo è il legame, la similitudine tra il passaggio del Mar Rosso e il battesimo. Il battesimo, dice San Paolo, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè. In realtà il testo greco dice tutti furono battezzati in Mosè, e questo anche sarebbe interessante, però sarebbe un po' complesso, diciamo, porterebbe il nostro discorso a allargarsi troppo, però è interessante perché Paolo usa questa formula tre volte. Una volta qui, parlando di Mosè, fu battezzato in Mosè. Poi nella lettera ai Romani, nel capitolo 6, che è il capitolo proprio del battesimo, no? Dove lì dice furono battezzati in Cristo, e poi dopo ancora nella lettera ai Galati, sempre battezzati in Cristo. Quindi c'è questo in, che dopo vedremo, che ci riporta anche ai Vangeli che abbiamo letto le domeniche scorse, rimanere in, chi rimane in me. Quindi questo essere battezzati in rapporto a Mosè è dovuto al fatto che viene attribuito al passaggio del Mar Rosso, questo battesimo in Mosè, lo stesso, diciamo, la stessa caratteristica di quello che avviene in Cristo, nel battesimo in Cristo. Quindi creando, si potrebbe dire, una simmetria, quindi da il battesimo in Cristo, Cristo stesso, la salvezza in Cristo, mi illumina ciò che è avvenuto in Mosè, e poi però ciò che è avvenuto in Mosè a questo punto mi aiuta a entrare, a comprendere ciò che avviene in Cristo. Quindi si illuminano come a vicenda questi due eventi. Paolo poi fa riferimento alla manna e all'acqua che sostennero il popolo nel cammino del deserto. Dice che l'acqua scaturita dalla roccia che era il Cristo. Ora, se la nube, sì, che ha una certa consistenza, però non ci fa problema, non ci fa difficoltà capire e credere una nube che si sposta. Una roccia che si sposta, quella è un po' più complicata, diciamo, da comprenderla, da capirne il senso, no? Perché tutti bevvero dalla stessa bevanda spirituale, bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava. Vedremo poi quello spirituale che vuol dire. Spirituale non vuol dire meno reale. San Paolo qui si rifà ad una tradizione giudaica che cercava di spiegare come mai nell'Esodo, nei testi biblici, perché nell'Esodo, nel libro dei Numeri, ritorna più volte questo episodio della roccia da cui scaturisce l'acqua, con nomi diversi, con situazioni diverse. Gli ebrei dicevano che la fonte che accompagnava Israele nel deserto assomigliava ad una roccia. Essa saliva con loro sulle montagne, scendeva con loro nelle valli. Dove soggiornava Israele, là essa soggiornava davanti all'ingresso della tenda della riunione. Quindi questa roccia era una roccia speciale, si potrebbe dire, che si spostava seguendo il popolo nei suoi viaggi. Ovviamente questa è una leggenda, diciamo, attraverso la quale, in maniera anche un po' ingenua se vogliamo, si cercava di spiegare questo ritorno di testi molto simili ma diversi di per sé. E San Paolo si riferisce proprio a questa tradizione e la interpreta in maniera cristiana, dicendo: quella roccia era il Cristo. Questa identificazione è bellissima, no? È ricca anche di significati. Gesù, da una parte, è la nuova acqua che disseta, ma Gesù è anche la roccia. Cristo è la roccia che dà la vita al popolo di Dio. Lo faceva nel passato, al tempo dell'Esodo, come lo fa oggi. Cristo è la roccia che dà la vita, è la roccia che sostiene la vita. La roccia è Cristo e l'acqua viva che disseta è quella che sgorga da Cristo, quella che sgorga dal crostato di Cristo sulla croce. Quindi quest'acqua viva è anche lo Spirito di Dio, è anche la parola di Dio, è Cristo stesso. Allora, ecco, San Paolo dice: la nube è Cristo, ma anche la roccia è Cristo. E queste due, la nube e la roccia, hanno una funzione di sacramento. Che cosa fa il sacramento? Il sacramento è una realtà visibile, anche materiale se vogliamo, che però nasconde una realtà diversa. Il sacramento è qualcosa di materiale, di umano, di esterno, è un'acqua, è un pane, è un olio, sono delle parole che portano, che nascondono Dio che nutre, che disseta, che guarisce. E quindi in questo senso è chiara l'identificazione e la lettura di Paolo dell'episodio della manna e dell'acqua come prefigurazione dell'Eucaristia e il passaggio del Mar Rosso come anticipazione del battesimo. Paolo parla, dicevo, di cibo e bevande spirituali, che a volte si intendono come, voglia dire, qualcosa di figurativo, di allegorico, ecco, quindi non concreto. A volte viene interpretato come carattere miracoloso di questi eventi, no? Ma questo aggettivo spirituale, in greco pneumatikos, è specificato e è spiegato da ciò che dice dopo Paolo. Questa roccia spirituale e quella roccia era il Cristo. Quindi la manna e l'acqua sono spirituali sia perché provengono da Dio, sono dono di Dio, ma soprattutto perché sono portatori della salvezza di Cristo, che dà compimento. A questi momenti, a questi doni che Dio ha dato nel deserto, la manna e l'acqua. Quindi dire una roccia spirituale e quella roccia era il Cristo, spirituale significa che conteneva, si potrebbe dire, il termine più giusto sarebbe prefigurava, ma possiamo dire così, conteneva già in sé, ecco, la realtà che è Cristo, cioè il dono della vita e il dono della salvezza. Salvava in quel momento il popolo nel deserto dalla morte per sete e per fame. Questo era l'elemento spirituale. Quella morte, quella fame, quella sete, erano una fame, una sete che avrebbe colmato Cristo con la sua morte e resurrezione. Paolo alla fine, l'ultima frase, ammonisce i Corinti e con loro anche noi a non cadere nello stesso errore fatto dal popolo. La maggior parte di loro non fu gradita a Dio, perciò furono sterminati nel deserto. Furono infedeli, furono idolatri. E per questo, ecco, Paolo dice che siamo nella stessa situazione. Se siamo nella stessa situazione di salvezza, siamo anche nella stessa situazione di rischio di essere abbandonati e sterminati. Perché nella storia della salvezza non c'è nessun automatismo. Questo è sempre stato un po' la pecca, un po' la difficoltà in cui è caduto Israele, il sentirsi sicuro. E San Paolo dice attenti perché nessuno è al sicuro, nessuno, la salvezza non ha automatismo, non basta essere battezzati, non basta partecipare all'Eucaristia, occorre che questo sia poi la vita, ecco, di ognuno di noi. L'altro brano, ecco, che io ho scelto, ce n'era sarebbe stati anche altri, ci avevo provato ma veniva troppo lungo, dico la verità, perché c'è anche quell'altro bellissimo brano dove San Paolo, che è sempre che è nella seconda lettera a Corinti, che parla di Mosè che è costretto a mettere il velo sul volto perché il suo volto non può essere guardato perché è il riverbero della luce di Dio. Però mi piaceva più quest'altro, e allora ho scelto quest'altro, che parla della Pasqua, e di una usanza che c'era nella tradizione ebraica e che sussiste ancora oggi. Allora, sono i versetti 6-8 della prima lettera Corinti, capitolo 5. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. L'immagine del lievito è usata da San Paolo prima di tutto nella prospettiva di una polarità tra il poco e il tutto. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. E poi, secondo la tradizione e la credenza anche antica, secondo interpreta San Paolo, secondo il simbolismo della corruzione, perché si riteneva che il lievito facesse gonfiare la pasta corrompendola nella sua composizione. Ecco, era un'attività, un'azione diciamo negativa che compiva il lievito nella Pasqua. Come sappiamo, già anche nelle prescrizioni della Pasqua che troviamo nell'Esodo, ma poi dopo questo si è sviluppato molto nella tradizione ebraica della celebrazione della Pasqua, che è una settimana prima e una settimana dopo, dura diciamo al 14 di Nisan, dove viene cercato con una luce in ogni angolo della casa il lievito, i residui di pane lievitato che devono essere eliminati, perché, ecco, facendo fermentare la massa, il lievito introduce questa sorta di corruzione e invece la Pasqua è una, già secondo la tradizione ebraica, determina un'assoluta novità. Quindi quella corruzione che viene da ciò che è passato deve essere purificata, deve essere eliminata, tanto che dopo l'eliminazione della pasta lievitata, la celebrazione della Pasqua vera e propria con l'uccisione dell'agnello, si doveva mangiare per una settimana rigorosamente, lo fanno ancora gli ebrei, pane azimo, cioè pane non lievitato. Paolo ancora una volta rilegge tutto questo in chiave cristiana, affermando che i cristiani, la comunità cristiana è una pasta nuova, perché quell'agnello pasquale che viene immolato in occasione appunto della Pasqua in realtà è Cristo. L'agnello pasquale è Cristo. Quello che nella tradizione dell'Esodo è rappresentato, è significato dall'agnello immolato, adesso, dice Paolo, è trasferito a Cristo, è Cristo stesso che lo ha compiuto. Il lievito vecchio viene identificato da Paolo con la malizia e la perversità, con la cattiveria si potrebbe dire, con ciò che si oppone alla novità di Cristo. E invece il pane azimo è sincerità e verità. Quindi l'invito a far festa, che celebriamo dunque la festa, è un'esortazione a vivere rapporti nuovi nella comunità cristiana secondo questo rinnovamento, questa vita nuova che è portata da Cristo agnello immolato. Questo è il testo più antico che noi abbiamo sulla Pasqua cristiana. È la prima volta, ecco, che si parla della Pasqua in termini cristiani nel Nuovo Testamento, perché la cronologia di redazione dei vari testi del Nuovo Testamento non è quella che noi troviamo nell'ordine dei libri del Nuovo Testamento. Ecco, non è che prima è stato scritto il Vangelo di Matteo, poi, ecco, i primi testi scritti e noi abbiamo sono le lettere di San Paolo, la prima lettera a Tessalonicesi e la prima lettera ai Corinti. Quindi questo è il testo più antico che parla della Pasqua. E quindi Paolo, quando dice celebriamo la festa, intende proprio la festa di Paolo, scusate, la festa di Pasqua. San Paolo prende questo uso degli ebrei di togliere appunto tutto il lievito come una metafora della vita cristiana. È come se dicesse quello che la donna, perché è compito della donna di casa fare questa ricerca, quello che la donna ebrea fa in casa cercando il lievito, ciò che è lievitato, noi, ogni cristiano lo deve fare nel suo cuore, nella sua vita. Si deve fare le pulizie di Pasqua. Ecco, una volta c'era l'usanza, no, di fare le pulizie di Pasqua. Guardate, non è detto che quell'usanza non avesse proprio un'origine in questo, Poi dopo, io perlomeno mi ricordo la mia nonna, si fa le pulizie di Pasqua perché viene il prete a benedire la casa, no? Ecco, c'era questa. Però non è detto, io ora non ho fatto una ricerca in questo senso, però non è detto che non fosse questa l'origine. Quindi fare una pulizia di casa, cioè fare scomparire dalla nostra vita tutti i fermenti del vecchio, del peccato, si potrebbe dire. Qui Paolo sta parlando di un peccato concreto, cioè, ecco, questo discorso dell'eliminazione del peccato nella vita della persona, ma anche nella vita della comunità, ecco, è nel testo di Paolo, perché il capitolo 5 della prima lettera ai Corinti è il capitolo in cui lui si occupa del problema, della situazione di incesto che c'è all'interno della comunità. C'è un giovane che convive con la propria matrigna, ecco. E se volete andate a vedere i primi 6 versetti del capitolo 5, lì fa tutta la descrizione di ciò che sta succedendo. Ecco, quindi San Paolo dice che il cristiano deve fare nel suo cuore, nella sua vita, quello che fanno gli ebrei, far sparire. Che significa? Prima di tutto cercare, scovare, riconoscere dove sta questo lievito di malizia, come dice San Paolo. Individuare quali sono questi frammenti, si potrebbe dire, di peccato, questi fermenti di peccato che ci sono nella nostra vita. E già quando si sono individuati, già si è fatta una prima parte, poi vanno eliminati. E noi li eliminiamo presentandoli a Dio, il quale poi con la potenza dello Spirito Santo li distrugge. Fatta questa operazione di togliere, dice San Paolo, allora poi si può aprirsi a ricevere il pane azimo, questa pasta nuova, l'impasto nuovo, la vita nuova che è Cristo immolato. E qui, ecco, versetto 7 è proprio centrale. La nostra Pasqua, Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Cioè, quello che era l'antico sacrificio dell'agnello, con la morte di Cristo in croce, diventa la definitiva realizzazione della Pasqua, della salvezza, della liberazione. Quindi, il nostro agnello pasquale, dice San Paolo, è Cristo. Quel sacrificio sulla croce è quello che ci salva, non quello dell'agnello nel tempio. E questo provoca che cosa? Un rinnovamento, essere nuovi. E allora ecco che Cristo è questo agnello pasquale di cui era prefigurazione l'agnello dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento chi parla espressamente dell'agnello, Cristo come agnello di Dio, penso sappiamo tutti, è il Vangelo di Giovanni, quando Giovanni Battista sta battezzando, vede arrivare Gesù e lo indica come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Cristo, agnello di Dio, è il Messia, e il Battista, chiamandolo così, indicandolo come l'agnello di Dio, rivela proprio l'aspetto fondamentale della missione di Gesù, cioè questo suo essere immolato, essere sacrificato per la salvezza di tutti. Toglie il peccato del mondo, non dice dei cristiani, dei santi, degli ebrei, del mondo, di tutti. E questo togliere, quando dice toglie il peccato, c'è un verbo in greco che significa sollevare, prendere su di sé. Quindi Gesù è venuto nel mondo con questa missione precisa, di liberarlo dalla schiavitù del peccato. e quindi portare a compimento quell'opera che Dio aveva iniziato con l'Esodo, con la liberazione dall'Egitto. Adesso vorrei finire un po', ecco, da questa analisi, da questo e da tutto quello un po' che noi abbiamo detto in questi mesi, vedere un po' proprio, ecco, una rilettura un po' su, individuando alcuni temi o paradigmi, insomma, si possono chiamare, ecco, che diciamo noi possiamo rivivere, rivedere nella nostra vita di cristiani. Abbiamo detto, ecco, che l'Esodo rappresenta l'inizio della storia della salvezza, come momento in cui Dio sceglie questo popolo, no? Dio che si rivela, che si fa conoscere, si fa conoscere come Salvatore e accompagna il suo popolo su una strada che è una strada, non è solo una strada geografica, si potrebbe dire, ma che è una strada che è la vita del popolo, che è la vita di ogni uomo. E l'esperienza a cui il popolo di Dio si rifà è sempre l'esperienza dell'alleanza, di quell'alleanza vissuta da Israele e che ci fa ricomprendere e rileggere anche la storia delle origini umane. Quanto questa, per la Chiesa, questo elemento dell'esodo, dell'alleanza di Israele sia importante, ce lo dice l'inizio, un punto importante di svolta, si potrebbe dire, della Lumen Gentium. La Lumen Gentium è il decreto del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, che parla della Chiesa. E vi leggo alcune righe. Dio si scelse per sé il popolo di Israele, stabilì con lui un'alleanza e lo formò lentamente, manifestando nella sua storia se stesso e i suoi disegni e santificando se stesso per sé. Tutto questo avvenne in preparazione e figura di quella nuova e perfetta alleanza da farsi in Cristo e di quella più piena rivelazione che doveva essere fatta per mezzo del Verbo stesso di Dio fatto uomo. Ecco, questo solo si potrebbe continuare, ma questo solo per sottolineare come il nuovo Israele, il nuovo popolo di Dio, non è indifferente, la Lumen Gentium parte proprio da qui, parte proprio dalla Chiesa come popolo di Dio, il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa trova nel libro dell'Esodo le sue origini, le radici della sua vita. Questo ce lo dice proprio il Concilio. Ci sono, ecco, in questa storia alcuni elementi, ce ne sono tanti, ma io ne voglio sottolineare tre, insomma, sono più che sufficienti, che ci aiutano a vedere come questo rapporto tra l'Esodo, Cristo e la nostra vita, la vita della Chiesa, la nostra vita, siano così importanti, siano così fondamentali per vivere oggi noi la nostra esperienza di fede. Il primo è la liberazione, il primo elemento. Il secondo è l'appartenenza a Dio e il terzo è la condizione di itinerante nel deserto del popolo. La prima è, abbiamo detto, la liberazione. Perché un popolo, per essere veramente un popolo, per identificarsi come popolo, non può dipendere da qualcun altro, non può essere soggetto, non vivere secondo le imposizioni di un altro popolo, di un'altra nazione. E questa era, sappiamo, la condizione di Israele in Egitto. Israele è diventato un popolo da quel gruppo di schiavi sbandati che avevamo visto o mandati via o scappati, ma comunque sono diventati un popolo a partire dalla liberazione, che è stata la condizione necessaria per arrivare alla libertà. Questo è molto importante, perché c'è un costante rapporto tra liberazione e libertà. La libertà non è qualcosa che vive, che si raggiunge una volta per sempre, è come, ecco, un traguardo o qualcosa da possedere. La libertà è ciò che si diventa attraverso le scelte, le motivazioni, attraverso gli obiettivi che ci si prefiggono. Quindi un popolo, il popolo di Dio, che è il popolo di Israele e che è la Chiesa, si costituisce per questo movimento di liberazione che ci introduce nella libertà. E questo movimento di liberazione, nell'Esodo come sempre, ha due protagonisti, Dio e l'uomo. L'uomo sa benissimo che non si può liberare da solo, né Dio ci può liberare da solo. La liberazione è frutto di una opera insieme, si potrebbe dire. C'è un movimento di liberazione da parte di Dio, ma c'è anche una adesione generosa da parte, una risposta da parte dell'uomo. Quindi la liberazione è un fatto che avviene per la sintesi combinata di azione di Dio e azione dell'uomo. E proprio per questo, quindi, la liberazione è sempre esposta alla precarietà. E abbiamo visto bene che segno evidente, rivelatore di questa precarietà è la tentazione. Ne abbiamo parlato tante volte, no? Di tentazione del deserto, di mormorazioni. Che cos'è in fondo la tentazione? È la provocazione della libertà dell'uomo. Perché l'uomo possa mantenere la sua libertà, occorre compiere questo percorso di liberazione che passa attraverso il superamento della tentazione. Se l'uomo non fosse libero, non ci sarebbe tentazione. Noi dobbiamo un po' cambiare la nostra idea della tentazione, perché la tentazione non è un inciampo con lo scopo di farci cadere. Ma la tentazione è l'occasione che ci viene data per riconfermare la libertà, per rafforzare la nostra libertà. Dio mette alla prova l'uomo per vedere fino a che punto si fida veramente di lui, fino a che punto ha la memoria di ciò che Dio ha fatto per lui. I padri del deserto, Antonio, diceva: togli la tentazione e nessuno si salva. Togli la tentazione e nessuno si salva, diceva. Quindi, l'Esodo letto in questo modo non è un conquistare la libertà, ma è un vivere in una continua liberazione. E la tentazione è il segno di questo processo di liberazione. Quindi la tentazione non è tanto qualcosa di negativo, ma è qualcosa che nel disegno di Dio ha uno scopo pedagogico. In questo percorso di liberazione verso la libertà, diventare liberi. È il tempo del deserto, no? La seconda tema che mi sembra che ci interessante, no, vabbè, tra i tanti, è proprio come l'Esodo qualifica il popolo di Dio come appartenente a Dio. Il popolo di Israele è il popolo di Dio e il Signore Adonai è il Dio di Israele, e questo rapporto è espresso nell'alleanza. Dio ha liberato il popolo, lo porta in una via di liberazione per fare che cosa? Perché sia il suo popolo, diventi il suo popolo. Quindi il culmine di questo processo e di questa azione di Dio è proprio il dono dell'alleanza. Ma ecco, Dio si appropria di questo popolo, si potrebbe dire, ma in che senso? Non è sicuramente un'appropriazione per possedere, ma è un'appropriazione di comunione. Dio crea una comunione, fa alleanza, sarebbe di fare una proposta a questo popolo. È espresso bene questo dal momento in cui viene stipulata l'alleanza, no? Quel momento in cui c'è il sacrificio, Mosè raccoglie, nel capitolo 24 dell'Esodo, Mosè raccoglie il sangue, sparge una metà del sangue sull'altare e con l'altra metà asperge il popolo, tutte le tribù di Israele. Quindi è il massimo della comunione, c'è una comunione di vita, si potrebbe dire un patto di sangue, no? Un po' mafioso, diciamo, oggi lo fanno mafiosi questa roba qua, ma mentre nel caso dei mafiosi è un patto di sangue per la morte e per possedere le persone, ecco, Dio fa un patto di sangue che dice che comunione, che dice vita, comunione di vita, avere la stessa vita, perché sappiamo il sangue era ritenuto il luogo dove sta la vita. L'altro momento bellissimo, l'abbiamo sottolineato abbastanza, lo accenno solo, è il banchetto di comunione che gli anziani di Israele condividono con con Dio stesso, quindi anche qui un elemento di vita condivisa e di comunione. Quindi Dio, appropriandosi del popolo di Israele, lo fa non nella prospettiva del possesso, ma della comunione, in cui lui stesso partecipa. Lui diventa compagno di strada del suo popolo. Anche la nuova alleanza del Nuovo Testamento nasce, è sancita dal sangue. Gesù nell'ultima cena dice: questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Non c'è bisogno di dirlo, anche questo patto di sangue, nasce all'interno di un banchetto, che è l'ultima cena. E quindi qui si trova espresso, non verbalmente, ma nelle azioni di Gesù, quella formula, ecco, proprio di appartenenza: voi siete il mio popolo e io sono il vostro Dio, che è la formula di reciprocità. Quello che voi siete per me, io sono per voi. E quello, appunto, come accennavo prima, che il Vangelo di Giovanni riprende soprattutto nel capitolo 15 della vita ai tralci: se voi rimanete in me, io rimango in voi. Se le mie parole rimangono in voi e voi rimanete in me, se voi restate uniti a me come il tralcio è unito alla vite. Quindi il popolo di Dio, che siamo noi, lo dico sempre perché, ecco, a volte si potrebbe pensare sia un'entità, popolo di Dio che siamo noi, si qualifica, si caratterizza proprio per la sua appartenenza a Dio, ma non un'appartenenza di possesso, ma di comunione, di vita, che non deve essere intesa, come dicevo prima, come una specie di garanzia che esime da vivere secondo la dignità del popolo di Dio. Geremia diceva a Israele: voi andate dicendo tempio di Dio in mezzo a noi. Per questo Dio ci difenderà. Ma se voi non cambiate vita, se voi non ritornate a essere fedeli all'alleanza, non basterà il tempio di Dio a salvarvi. E abbiamo visto, ecco, che Paolo fa nella prima lettera a Corinti lo stesso avvertimento. Attenzione, la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati. E anche voi rischiate lo stesso. L'ultimo elemento è la condizione itinerante del popolo nel deserto. Sappiamo, è un cammino verso la terra promessa, che però non si compirà nel libro dell'Esodo, ma si compirà solo dopo. Quindi l'Esodo è un popolo continuamente in cammino, continuamente peregrinante. E la stessa è la condizione del nuovo Israele. Anche il popolo di Dio, la Chiesa, è in cammino verso la terra promessa, sempre in una situazione come quella del deserto. Da una parte esposta alla tentazione, ma dall'altra parte anche esposta al desiderio dell'incontro, al desiderio di entrare, di arrivare alla terra promessa. Quindi è questo luogo del cammino, della liberazione, attraverso la tentazione. E è quello che esprime Mosè nel capitolo 32, quando dice: fammi vedere il tuo volto. È l'espressione questo del desiderio. E Dio dirà che questo però è possibile solo dopo la morte, perché la condizione terrena è una condizione di cammino, di itinerante, si va verso Dio, non si possiede Dio. Noi ci troviamo in questa condizione. Sappiamo di non essere in una situazione definitiva. La Pasqua che noi celebriamo, che abbiamo celebrato, è prefigurazione, è segno della Pasqua reale, del suo compimento pieno, che sarà nella vita eterna. Fin quando noi siamo qui, siamo soggetti sempre ai segni, alle figure, ai limiti, sempre però guidati dallo Spirito Santo, che nella Pentecoste prende stabile dimora in noi e tra noi, per compiere per noi e con noi l'itinerario di liberazione che ci conduce alla libertà, che è appartenenza al Signore come suoi veri figli.